Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nuncetiam in undis, iceste Fabius con la grande ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto di questa puntata speciale del nostro vademecum radiofonico per Latin lovers, amanti del latino, che va in onda il giorno dell'Epifania del Signore, il 6 gennaio 2025. Come sapete, in questo caso dobbiamo parlare della lingua greca, perché il termine Epifania deriva dal greco antico, dal verbo epifaino, che significa mi rendo manifesto, dal sostantivo femminile epifaneia, che significa manifestazione, apparizione, venuta, presenza divina. In molti paesi del mondo le feste non si concludono con il Capodanno, ma si protraggono proprio fino alla data odierna, e questo giorno, secondo una tradizione italiana, ma tipicamente romana, è anche il giorno della Befana, il giorno in cui i bambini ricevono dei regali, dei dolci, dei giocattoli. E noi vogliamo fare un regalo anche a voi ascoltatori, riproponendovi una delle puntate storiche della nostra rubrica. Era il dicembre del 2020, in cui noi festeggiamo il traguardo di quadraginta puntate con un ospite speciale, il professor Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, poeta, già insegnante di greco e di latino, che come sentirete ci chiamò folli futuristi. Ci spiegò che Giulio Cesare parlava in greco e che il miglior verso poetico è di Catullo. Riascoltiamoci questa puntata con Roberto Vecchioni e ancora buona Epifania a tutti voi all'ascolto. Oggi traguardo storico per Anima Latina, quadraginta puntate che celebriamo assieme a un ospite illustre, forse il più adatto per parlare dell'attualità della cultura e delle lingue classiche, il professor Roberto Vecchioni. Ben trovato, professore.
Beh, salvete voi, insomma, di che altro. Ce ne sono di folli al mondo, riuscire a fare una trasmissione sul latino. Siete unici, rari, rarissimi, ma avrete anche un sacco di ascoltatori, spero.
Questo dobbiamo scoprirlo, perché non abbiamo sistemi ancora per rilevarlo.
Saremo in dieci,
ma buoni. Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, poeta, docente, uno dei padri storici della canzone d'autore italiana, è stato professore di greco e latino per molti anni e attualmente insegna forme di poesia in musica all'Università di Pavia. Il suo ultimo libro, Lezioni di volo e di atterraggio, e Einaudi editore, parla a lungo anche della cultura classica, della necessità di ritrovare il senso delle parole. Professor Vecchioni, intanto le chiedo cosa pensa di questa idea di dedicare un programma radio ai cultori della lingua latina. Siamo degli oscurantisti, siamo dei laudatores temporis acti?
Io assolutamente penso tutto il contrario. Penso che siate degli antesignani, che siate dei futuristi, di quelli che guardano avanti, perché è così tanto concentrata la nostra vita in tutto quello che è successo nell'antichità, che voi rispolverate un mondo che molti hanno dimenticato, hanno lasciato nell'oblio l'ete proprio, i fiumi danteschi della dimenticanza. E invece questo, il rinnovare il senso della parola latina, significa rinnovare anche ancora di più il senso della parola italiana, che si sta perdendo in una maniera indecifrabile e non si capisce perché. E poi vede, c'è un'altra cosa importante: il latino ha una, il greco ancora di più, ma il latino ha una costruzione logica così precisa, così attenta a quello che si vuole dire, che l'italiano ha anche un po' perso questa costruzione. Il latino è più intellegibile il pensiero, quello che tu dici, che racconti, e soprattutto è più intellegibile lo scritto. Se uno legge un buon Seneca o legge un buon Cicerone, ma preferirei Seneca e Cicerone, che è un po' rompiscatole, si rende conto di come si discute, di come si discorre, di come si parla dell'anima con parole precise, straordinarie, che poi sono arrivate a noi. Quasi tutto quello che diciamo è o latino o greco. E mi stupisce moltissimo che le persone pronunciano parole senza sapere il significato di quelle parole. La stessa parola pandemia non esiste, nel senso maligno del termine, non esiste, perché pandemia significa significa di tutto il popolo e basta, ma non si facendo una malattia. Era Venere Afrodite che era chiamata Pandemios. Pandemios perché spargeva il suo amore in tutto il mondo. Quindi pensa un po' che stranezza. Ora la consideriamo una malattia. Gli antichi la consideravano una cosa straordinaria perché era l'amore che si spargeva per il mondo, l'amore fisico ovviamente, perché Venere in quello era specializzata. Le parole si perdono, se ne vanno, sfuggono. Noi diciamo qualsiasi parola, che il latino è bellissima e anche dal latino viene, e non sappiamo il suo cuore, il suo corpo, la sua radice, il suo aspetto, la sua costruzione, come è avvenuta. Quindi non intendiamo assolutamente per niente. È un peccato gravissimo questo, perché non possiamo amare le parole se non le capiamo.
Ecco, professore, questo suo ultimo libro, Lezioni di volo e di atterraggio, lei ricrea proprio l'atmosfera della scuola del professor Vecchioni, un luogo in cui si insegna senza impartire lezioni e dove lei affronta soprattutto il pensiero laterale. C'è un capitolo di questo libro che ha proprio un titolo in latino ed è l'ultimo, e in questo capitolo lei gioca con i suoi studenti a individuare il verso più bello della storia della letteratura e sceglie proprio un verso latino, se non sbaglio, dall'ottavo Liber Catulliano. Mi corregga, professore, se lo pronuncio male. Fulsere quondam candidi tibi soles?
Sì, fulsere quondam candidi tibi soles. È un coliambo, cioè è un giambo zoppicante, perché è l'ultima... L'ultimo piede è invertito, invece di essere come nel giambo breve lunga, è lunga breve l'ultimo piede.
E perché proprio questo verso? Perché?
Perché è meraviglioso, ma ne potrei citare altri 20 meravigliosi come questi in latino, di tanti autori di Virgilio, di anche qualcuno di Orazio, per quanto Orazio sia un po' più fiscale sul verso, molti di Ovidio che sono meravigliosi, ah beh, Lucrezia, non parliamone, ma Catullo è l'anima della poesia d'amore, è la disperazione moderna della poesia d'amore, il dolore, la fatica, l'inganno, la solitudine, la fedeltà bruciata, è tutto questo, e in questo verso c'è tutto, perché è intraducibile, perché fulsere come si traduce in italiano? Vede, quando si può avere l'idea del fulgore dell'amore, della luce immensa che sparge l'amore, però poi è intraducibile con un verbo italiano, perché come facciamo a dire splendettero? Non è bello come pensare a un fulgore di luce come un albero di Natale d'amore, è una cosa impossibile. E poi anche quel soles, che è naturalmente una metonimia, non sono i soli, sono i giorni, ma più che i giorni, sono le ore contate ad amare una persona, e tutto questo bisognerebbe tradurlo in sei righe, invece Catullo è riuscito a dirlo in un solo verso, in cui c'è l'amore, la disperazione, la perdita, e in un certo senso, questa è la bellezza della sintesi del latino, perché il latino è sintetico, tu cogli perfettamente quello che è il viaggio di ogni essere umano, amare, perdere l'amore, disperarsi oppure trovare un altro amore.
E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, e questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno, tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
Professor Vecchioni, ospite di questa puntata di Anima Latina, quanto la sua esperienza di studioso e docente di greco e latino, secondo lei, l'ha aiutata nella sua carriera di musicista, di cantautore?
Per il pubblico quasi niente, anzi niente, perché praticamente abbiamo in rapporto naturalmente lo stesso pubblico io e lei, nel senso che io non ho un pubblico sterminato da stadi come i Vasco Rossi o Ligabue o gente grandiosa così, ho un pubblico un po' viziato, direi anche un po' snob se vogliamo, perché ama e predilige le cose rare, anche un po' più difficili, quelle che sollecitano il cuore e l'intelligenza, e molto sollecitano. Ed è un bel pubblico, certo, non è che non ho pubblico, ne ho tantissimo, però io insisto così, perché secondo me la cultura ci viene da lì e noi dobbiamo continuare a mantenerla. Noi siamo dei depositari, io, lei, la sua trasmissione, di quello che scrivo, eccetera, i depositari di un tesoro che se no si va a perdere, non si ha più. A un certo punto non sapremo più di che cosa stiamo parlando, come succede spesso, devo dire, in scienza, perché se non ci fossero i computer, moltissime persone non saprebbero fare nemmeno le addizioni o le moltiplicazioni a mano, perché si sta dimenticando completamente cos'è il cervello, si demanda tutto a un altro cervello.
Ecco, lei ha anticipato da professore una domanda che da allievo volevo farle. Ecco, secondo lei, Vecchioni, cosa perderemmo come umanità se un giorno dimenticassimo completamente il greco, il latino, queste lingue?
Allora, sarebbe un'altra umanità, questo è, e stiamo avviandoci verso quello. Io non sono un bacchettone, né un laudato tempo risacchi, come ha detto lei. Sono un amante del tempo antico, ma non per questo sono fuori dal tempo. So benissimo che tutto ciò si perderà. Io sarò morto, quindi non ci penserò, non avrò nessun pensiero di questo tipo. I miei figli e i miei nipoti, i miei figli li ho educati al mondo classico e hanno un tesoro su cui vivere. I miei nipoti saranno educati alla stessa maniera, perché voglio che qualcuno mantenga questa fiamma, questa piccola fiamma accesa. Perderemo le sfumature, perderemo il piacere della la curiosità, perderemo tante cose, saremo un pochino più pragmatici, pratici, la vita sarà molto più veloce, più breve, si perderanno i colori dell'esistenza, vivremo con due colori soli, o bianco o nero, e invece il latino e il greco ci danno una gamma arcobalenica che non finisce più.
Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro, stringi i pugni ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogni ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole, o non vive più.
Ecco, professor Vecchioni, in queste 40 puntate di Anima Latina abbiamo scoperto tanti giovani appassionati delle lingue classiche, accademie, istituti dove queste lingue si insegnano e si studiano e si parlano con passione e divertimento, enigmisti che giocano con il latino, so che anche lei è un appassionato di questo genere, musicisti che scrivono canzoni in latino, addirittura abbiamo scoperto un ragazzo ligure che traduce in latino le canzoni di Sanremo, chissà se ha tradotto anche qualcuna delle sue. Insomma, la cultura classica, abbiamo scoperto, non è una cosa noiosa. Questo mi sa che lei lo sapeva già, però.
Guarda, io lo so, da quando ho aperto il primo libro ho capito subito che in quelle lettere c'era qualche cosa di stragrande. No, l'ho capito subito. Non può essere noiosa, assolutamente. Certo, è noiosa se la impari grammaticalmente, parola dopo parola, prima la fonetica, poi i verbi, poi i sostantivi, le declinazioni, le coniugazioni, la sintassi, e quello è un po' più noioso, ma sentirla, vederla, leggerla, vedere la bellezza di un verbo usato invece che un altro, capire quanto un'azione assomiglia a un'altra, vederlo dal vivo, cioè negli autori stessi, è bellissimo, non è solo divertente. Ho finito proprio l'altro ieri di rileggermi tutte le lettere a Lucilio di Seneca, che poi tra l'altro è un libro mastodontico, un volume mastodontico, bastava che lo scrivesse molto più corto, diceva le stesse cose. Però ci sono, a ogni pagina c'è una sentenza meravigliosa, che dovremmo usarla ancora oggi. Se lei pensa, facendo un salto da un'altra parte, che Marco Aurelio Antonino ha scritto i suoi ricordi in Pannonia, mentre combatteva contro i Daci, e aveva questa, è scritto in greco chiaramente, perché tutti gli intellettuali latini scrivevano in greco, e questo non bisogna dimenticarselo, parlavano anche in greco, perché forse lei non lo sa, ma forse non lo sa nessuno, ma quando Cesare morì non disse tu cuoco e brutti figli miei, lo disse in greco, cae su technon, disse, no, lo disse in greco, anche tuo figlio, e cae su technon. E questo non è tramandato, lo dice Svetonio, lo dicono altri storici, e non è tramandato. Beh, Marco Aurelio Antonino è la Bibbia dell'anima umana, precorre tantissimi concetti del Vangelo e cristiani in una maniera pagana, naturalmente. E lo consiglio a tutti gli ascoltatori suoi, se non l'hanno ancora letto, di comprarlo, in edizione economica, anche in italiano. È bello in greco, ma può leggere anche in italiano. È assolutamente importantissimo leggere quello scritto Marco Aurelio Antonino, che era un imperatore.
Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò, non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Ecco, professor Vecchioni, lei dice che ha un pubblico non ampio, però insomma ricordiamo che forse è l'unico cantante, musicista italiano che ha vinto il premio Tenco, il Festival Bar, il Festival di Sanremo e il premio Mia Martini, sempre a Sanremo. Sì. Aggiungiamo il premio Lunezia Antologia, insomma non mi sembra che abbia un pubblico così scarso.
No, ma mi degradavo in grado un po'. Dicevo, volevo dire che non sono famoso, ma non sono strapopolare, perché chiedo molto a chi ascolta, a chi sente, chiedo che l'intelligenza venga fuori, insomma, che chiedo soprattutto una cosa che purtroppo dilaga oggi, chiedo di non essere ovvi, di non essere scontati, di non parlare per luoghi comuni, di non dire sempre le stesse cose, di cercare sempre cose diverse, e il diverso, come lei sa, è nuovo. E quindi non è comprensibile subito. La gente invece è abituata a quello che conosce. Ecco perché nei parade dei libri, dei film, dei dischi, ci sono sempre cose abbastanza scontate. Belle, ma scontate.
Ecco, prima di salutarla, non possiamo, anche se magari esula un po' dal tema della nostra trasmissione, ma siamo sempre su Radio Vaticana, chiederle un cenno su un corso che lei ha tenuto, credo, dal 2010 al 2012, Dio nella canzone d'autore. È sicuramente un tema affascinante. Lei ricorderà, no, che si cita sempre il fatto che la Radio Vaticana trasmise la canzone Dio è morto di Guccini quando la Rai la censurava.
Sì, sì.
Ma a parte quella canzone, cosa c'è da scoprire se andiamo a rileggere la storia della canzone italiana da questo punto di vista?
Un mondo, c'è un mondo di cose. Dovrebbe essere anche sul mio sito ufficiale questo saggio, se qualcuno vuole andare a cercarlo, vecchioni.com. Comunque l'Avvenire lo pubblicò per intero.
Ma quindi non sono solo canzonette, professore?
No. Ci sono canzonette e cose molto più complesse, ma anche la canzonetta di per sé è curiosa da leggere, perché la canzonetta che parla di Dio ha dei tratti strani, anche elementari se vogliamo, ma molto, molto gustosi da andare a leggere. Si vede come Dio è a volte celebrato, a volte vilipeso, a volte non capito, a volte visto nell'universo, a volte visto nello spirito. Cioè ci sono tanti modi di intenderlo, in se stessi o fuori. E siccome la canzone, io penso, sono sicuro che la canzone sia un tornasole, una cartina di tornasole del pensiero popolare, della gente, da sempre nella storia, se noi andiamo a vedere tutte le canzoni dal 500, dal 600, dal 700, 800, rappresentano quello che è la società. E allora anche tutte queste canzoni, ma sono tante, sarà almeno 200-300 che sono andato a cercare io, spiegano come siamo fatti, come pensiamo le cose, più di un saggio sulla divinità. Le canzoni ci spiegano semplicemente quello che c'è nel cuore di persone comuni.
Figlio, chi ti insegnerà le stelle se da questa nave non potrai vederle? Chi ti indicherà le luci dalla riva? Figlio, quante volte non si arriva? Chi ti insegnerà a guardare il cielo fino a rimanere senza respiro? A guardare un quadro per ore e ore fino a avere i brividi dentro il cuore? E al di là del torto e la ragione contano soltanto le persone, e non basta premere un bottone per un'emozione. Figlio, figlio, figlio.
Lei ha conosciuto tra i suoi studenti giovani innamorati della lingua latina o della lingua greca, o sono rarissimi?
Sì, ne ho conosciuti tanti, cioè, ho conosciuto anche molti che hanno fatto le tre classi, che sono insegnanti o sono stati insegnanti, hanno preso la via del giornalismo, dell'editoria. No, ne ho avuti, anche perché io li ho plagiati, in un certo senso, li ho fatti innamorare del latino. E quindi si sono buttati anche dopo su queste cose.
Beh, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi. Chiudiamo con un gioco, perché sappiamo che a lei piace giocare. Abbiamo provato a tradurre Roberto Vecchioni in latino. Ci è venuto Vetustior, però poi abbiamo scoperto che Tertulliano usa per indicare il vecchio la parola presbiter, e allora lei diventerebbe Robertus Presbiter o presbiter, non so, però forse è un po' troppo ecclesiale, non so se possiamo permetterci.
No, ma è giusta la parola greca, chiaramente, deriva dal greco, il presbiter è il vecchio greco. D'altronde i presbiti sono i vecchi, quelli che non vedono in un certo modo, no? Come dice Dante, colui che ha poca luce. Sì, va bene, però bisognerebbe metterlo al plurale, perché io sono Vecchioni, non Vecchioni.
Certo.
Anzi, presbitere il vecchione, invece bisogna mettere a plurale, presbiteri, immagino sia. Non credo che sia della terza, io non conosco la parola, non l'ho mai sentita. Saluto Tertulliano, ma Tertulliano non l'ho mai letto.
Mi ha colto in fallo, perché non so andare oltre neanche io, però la ringrazio.
Non so se è della seconda o della terza, se presbiter, presbiteri, oppure presbiter, presbiteris. Quindi non so qual è il plurale.
Vediamo se i nostri ascoltatori ci aiuteranno. Magari nella prossima puntata scioglieremo l'arcano. Intanto ringraziamo moltissimo Roberto Vecchioni per essere stato il protagonista della 40ª puntata di Anima Latina, e ricordiamo anche il suo più recente libro, Lezioni di volo e di atterraggio. Professore, buona vita e buon proseguimento.
Grazie a voi, grazie e buon lavoro. ciao.
Sperato ciglio, 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 luce di purissimo smeriglio, corro nel tuo cuore, non ti piglio, dimmi dove ti assomiglio, figlio, 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 acquistato ciglio, 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 figlio della rabbia e dell'imbroglio, figlio della noia e lo spadiglio, adorato figlio, figlio.
Grazie al travolgente, affabulatorio magister Roberto Vecchioni, che oggi noi abbiamo ribattezzato Robertus Presbiteri e che è stato ospite speciale di questa 40ª puntata di Anima Latina. E questa era la puntata numero 40 di Anima Latina, andata in onda nel dicembre del 2020, in cui ospitammo il professor Roberto Vecchioni. L'abbiamo estratta dal nostro archivio per farvi un regalo della Befana, per così dire, in questa giornata dedicata all'Epifania del Signore. Vi ricordo che Anima Latina, il vademecum radiofonico per cultori della lingua latina della Radio Vaticana, Vatican News, va in onda la domenica alle 12.35 dopo Hebdomada Pape, il nostro notiziario, ma trovate le nostre puntate anche sul sito vaticannews.va in podcast e anche su Spotify. Grazie ancora a voi per l'ascolto e ancora buona festa. Restate sulla Radio Vaticana.
Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.